Ma che storia è questa?
Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Seconda stagione di Ma che storia è questa? Squadra che vince non si cambia, e quindi a parlare di uso e di abuso pubblico della storia sulle frequenze di Radio Popolare ci sono sempre Giovanni Scirocco, Jacopo Perazzoli dell'Università di Bergamo e Barbara Bracco dell'Università Milano Bicocca. E poi c'è sottoscritto Danilo De Biasio che sta in sala macchine. Per la prima puntata della nuova stagione però abbiamo invitato anche la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Come dire, non possiamo dirti benvenuta perché sei di casa qui.
Buongiorno Danilo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori e alla nostra grande squadra di storici, Giovanni, Barbara e Jacopo, che proseguiranno nei ragionamenti che questa trasmissione ha proposto ormai da diversi mesi a questa parte. Avete esordito nel gennaio scorso e quindi questa, come dicevi giustamente, è la seconda stagione. D'altronde la manipolazione e l'utilizzo della storia ci offre continui esempi. Voi andate in onda al sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 17:00 e obiettivamente ogni settimana di argomenti, insomma, ce ne sono di cui parlare, visto che ci ritroviamo dopo la pausa estiva. So che avete scelto alcuni diciamo spunti che ci arrivano sia appunto dall'estate che dagli ultimissimi giorni, e sono tutte situazioni direi molto molto dense di spunti, di ragionamenti da fare. Credo che in una situazione come quella questa onda nera che purtroppo si manifesta in Europa come negli Stati Uniti, ma anche davanti alle prossime elezioni politiche che ci aspettano nella prossima insomma stagione, in questa stagione che andiamo a cominciare adesso, sia più che mai importante che Radio Popolare vada un po' a smascherare, a sciogliere alcuni nodi appunto. Non per niente la scelta che avete fatto ha a che fare con questi argomenti.
Sì, anche se forse si possono cominciare a dire due parole sull'avvenimento, no, che riguarda la Germania, dove appunto ci sono state delle elezioni.
Freschissimo, tra l'altro, proprio degli ultimi giorni, e che ci spaventa un po'.
Beh, su quello non c'è dubbio. Sul fatto che ci siano possibili tutta una serie di paragoni che sono stati fatti un po' a cuor leggero, forse c'è qualcosa da dire. Vedo che Barbara Bracco fa di sì con la testa,
sì,
quindi
sì,
probabilmente
no.
Vuole subito partire lei.
No, non volevo fare un atto di supremazia qui nella nostra prima puntata della nuova stagione. Secondo me, nell'inaugurare questo secondo ciclo, è bene ricordarci una cosa. Quando parliamo di uso pubblico e o politico della storia, dobbiamo distinguere due cose. Una è la presenza sempre più pervasiva, interessante anche, della storia nei mezzi di comunicazione, che corrisponde certamente a una forma di intrattenimento che ha avuto e ha un grande successo. Se andiamo a contare le trasmissioni dedicate alla storia, sia sulle televisioni private che su quelle generaliste, sono veramente tantissime. C'è un bisogno però anche di storia, cioè nel disorientamento generale c'è una buona parte, questo è un ottimo segnale da parte dell'opinione pubblica, che sente la necessità di avere il conforto del riferimento al passato. Poi c'è quello che si diceva prima, cioè un uso, dicevi tu Danilo, un uso distorto, volutamente distorto, della storia per accreditare alcune cose. Certamente nel caso della vicenda che stiamo seguendo in questi giorni, del risultato elettorale in Germania, il riferimento al passato è la cosa più evidente, il riferimento è l'elefante nella stanza con cui dobbiamo fare i conti. è ovviamente un elemento molto preoccupante, che deve, a mio avviso, superare anche l'elemento della continuità totale, completa, con l'esperienza degli anni 30 e configurarsi come un esperimento, quello attualmente in corso, nuovo, ma non per questo meno pericoloso. Il programma politico dell'AfD contiene degli elementi che certamente si richiamano al passato, ma anche degli elementi agganciati ovviamente alla modernità, ai tempi che stiamo vivendo, altrettanto inquietanti. C'è una cosa che mi ha molto colpito nella descrizione che viene fatta da diversi corrispondenti dalla Germania, questo riferimento alla crescita negli ultimi anni delle comunità völkisch in molte diciamo contesti rurali di piccole cittadine, che è un elemento che aveva a suo tempo già evidenziato Georg Mosse tantissimi anni fa come innesto pollone del nazionalsocialismo, del nazionalismo e poi del nazionalsocialismo. Ecco, devo dire che quell'elemento lì è forse quello storicamente, nel senso della continuità storica, quello più inquietante di tutti.
Mi ha colpito il pensare che noi in Italia, noi antifascisti quantomeno, noi democratici, in questi lunghi anni dopo la guerra ci siamo detti: la Germania sì che ha fatto i conti col suo passato, no? E con la memoria del passato. E adesso ci ritroviamo con questa formazione politica che è vero ha preso il 44% in un certo land, magari, però comunque diciamo che è pur sempre nei sondaggi il primo partito in Germania anche a livello federale, perché questo dobbiamo ricordarcelo, seppure non con le percentuali così inquietanti come quelle della Sassonia-Anhalt dell'altro giorno. Ecco, quel partito ha proprio come scopo, giustamente diceva Barbara, non è, il tema non è sovrapporsi a quello che è successo negli anni 30 e non è neanche riportare, no, la Germania a un'improbabile situazione analoga, ma io credo svuotare dall'interno il senso stesso della memoria come nucleo etico, no, della Repubblica Federale Tedesca, la memoria di quello che è stato, no? Come diluirla, toglierla dal dibattito, neutralizzarla e quindi in qualche modo, no, in questo senso, ecco, sì, ricollegarsi a un passato che non si vuole riportare, ma che si vuole appunto in qualche modo a poco rimettere in un cassetto. C'è un po' un cortocircuito rispetto al fatto che cavoli, i conti, la memoria, i conti con la storia, i tedeschi l'avevano fatti. Interrogo, sì. Scirocco? Wow!
Ma in questa vicenda della Germania, che poi non è solo la vicenda della Germania, neppure la vicenda della Turingia, perché qui siamo di fronte, come alcuni l'hanno definito, un'onda lunghissima e nerissima che è, viene ormai da un po' di tempo e noi tutte le volte ci stupiamo di cose che invece stiamo rivivendo con, almeno dal punto di vista elettorale, con un'accelerazione, e nel prossimo biennio elettorale che riguarderà Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Italia, credo che avremo di nuovo, sia pure in contesti molto diversi, quindi dobbiamo stare appunto attenti a vedere, perché ho l'impressione che siano accomunati da alcune parole d'ordine simili, ma poi i contesti appunto sono molto diversi. Insomma, quello tedesco è un contesto particolare che affonda le proprie radici in tutto il processo di riunificazione tedesca, su cui tra l'altro qualcuno si sta interrogando, reinterrogando proprio in questi giorni alla luce di quanto sta avvenendo. Noi la nostra prima puntata a gennaio abbiamo proprio iniziato parlando di uso pubblico della storia e abbiamo ricordato che il termine nasce in ambito tedesco alla fine degli anni Ottanta con il grande dibattito degli storici tedeschi, iniziato da Habermas e poi da Nolte, appunto sul passato che non passa, oppure che ci si era illusi che passasse, che invece sotto spoglie diverse, ma per certi versi anche in maniera inquietante, uguali si ripresenta proprio in quella Germania che appunto era quella che aveva fatto i conti con la storia. Evidentemente i conti talvolta non tornano.
Mi ricollego a quello che diceva anche la direttrice sui conti con la storia, sui conti col nazismo. Secondo me è un tema molto aperto, molto ancora in divenire nella storiografia tedesca e anche nel dibattito pubblico, ma qui lancio una provocazione, potremmo farci un'altra puntata su questo tema. Quello che mi ricollego a Giovanni, quello che mi sembrava molto interessante, lui parlava di questa del processo di unificazione che in qualche misura è ancora in divenire o comunque che è soggetto a dibattito, a discussione. In realtà, se guardiamo lo slogan, uno degli slogan dell'AfD adoperato in questi giorni, in queste settimane di campagna elettorale, è lo slogan che era stato usato nell'89 durante nelle settimane che precedono l'apertura del muro di Berlino, cioè Das Volk, il popolo. E anche questo, per ricollegarmi a quello che diceva Barbara, è un interessante uso, una stortura, se vogliamo, del concetto e di slogan del passato, perché in quel caso appunto era un popolo che si faceva come si faceva promotore di un processo di unificazione, di cambiamento, di superamento della DDR, e in questo caso invece è un concetto che viene adoperato da questo fantomatico folk, appunto un popolo, contro delle, anche qui fantomatiche, vere o presunte che siano, elite, cioè quelle che stanno a Berlino, distanti in questo caso alla Sassonia-Anhalt. Quindi, come dire, abbiamo questi concetti nella storia tedesca che vengono, vanno e vengono riadoperati in misura differente. Questo è un dato molto interessante e al tempo stesso preoccupante, che ci conferma purtroppo l'uso distorto talvolta che avviene della storia, dei concetti che sono nati nel nostro recente passato.
Io sull'espressione fare conti con il passato ho sempre avuto delle posizioni che mi hanno anche forse alienato qualche simpatia, ma come sanno bene i miei studenti, bisognerebbe capire prima di tutto che cosa si intenda per fare conti con il passato. La bonifica tra virgolette degli apparati statuali, i processi, cioè ci sono tutta una serie di cose. L'Italia ben lo conosce.
Noi di sicuro quella non l'abbiamo fatta in Italia.
Però attenzione, io non ho mai pensato che la Germania abbia fatto i conti con il passato, e aggiungo, e questo mi attirerà qualche antipatia, qualche tirata d'orecchie, penso che sia praticamente impossibile. Cioè, è difficile a livello individuale fare i conti con la propria storia, figuratevi una comunità guardarsi allo specchio e ammettere di aver fatto delle cose terribili.
Nemmeno il processo di Norimberga ha rappresentato questo?
No, perché è una cosa istituita dai paesi vincitori. Paradossalmente l'Italia, con anche la violenza indiscriminata della resa dei conti nella primavera del 45, per quanto orribile possa sembrare, è una forma di resa dei conti, di fare conti con il passato, che la Germania non ha mai avuto, peraltro. Cioè non ha mai avuto il momento del confronto anche violento, fisico, tra tedeschi. Cioè tutto il processo di neutralizzazione del germe nazista è stato operato fino a un certo punto dalle truppe alleate d'occupazione, punto. E qui aggiungo una cosa per la Sassonia, che è una parte dell'ex DDR, che ci dice molto sul tipo di pedagogia fatta dalla DDR e dai paesi in genere del blocco comunista sul passato, esattamente, il principio è stato quello di annullare qualunque tipo di consapevolezza di quello che era avvenuto, di attribuire l'orrore a una manica di sadici, punto e basta, ma di salvare, tra virgolette, la coscienza di tanti cittadini. E questo ha garantito ai tedeschi dell'est una immacolata, come dire, parvenza di normalità con la propria storia. Quel mancato processo adesso si vede.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare. quando vuoi, in podcast.
A proposito di resa dei conti, c'è un'altra notizia che in qualche modo in quest'estate ha fatto un po' di rumore ed è, la spiego così, ai primi di agosto la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, ha detto se bisogna ricordare il 10 agosto, cioè i 15 martiri antifascisti di Piazzale Loreto, bisogna ricordare anche le vittime dell'attentato dei GAP che ha dato origine alla vendetta, no? Dei nazisti e dei fascisti. Qui non è una risemantizzazione dei luoghi, come ogni tanto abbiamo detto in questa trasmissione, qui c'è il tentativo, non so se siete d'accordo, chiedo Scirocco che su Piazzale Loreto ha scritto molto, ha scritto anche diversi libri, c'è l'idea forse di fare un po' come le fosse ardeatine, no? Non ci sarebbero state le fosse ardeatine se non ci fosse stato prima l'attentato di Via Rasella. È qualcosa di paragonabile?
Guarda, mi puoi chiedere molte cose meno di entrare nella mente della seconda carica dello Stato.
Lo ammetto, è stata una cattiveria.
Quindi non questo tentativo non ci porta da nessuna parte, però la vicenda di Piazzale Loreto ci riporta, tanto per cominciare, anche a quello che abbiamo detto finora. Perché c'è una continuità dello Stato in Italia, in Germania, secondo dopoguerra. Il capitano delle SS Seve che comandò la rappresaglia, il vice comandante delle SS a Milano, comandò la rappresaglia in Piazzale Loreto, poi fu riconvertito nell'ottica della guerra fredda come vice direttore della polizia federale tedesca fino al 1962, quando fu scoperto e agente della CIA, per non farsi mancare niente, con lo pseudonimo di Cabanio, e campò bene per 20 anni con questa riconversione della Repubblica Federale Tedesca. Peraltro non l'unico, perché ci sono tutta una serie di altri casi forse ancora più eclatanti che sono, a proposito di continuità dello Stato, stati nascosti a lungo. Ho letto proprio oggi che sta uscendo un libro su il dottor Globke, che fu il principale consigliere giuridico di Adenauer, il cancelliere tedesco nel secondo dopoguerra, che era stato un estensore delle leggi di Norimberga e che per la sua sapienza giuridica fu protetto dal cancelliere antifascista, antinazista Adenauer, al punto che pare, questa è la novità, che durante le vicende del processo Eichmann, Adenauer in persona intervenne su Ben Gurion per nascondere il passato di Globke. Quindi, come vedete, vicende complesse di continuità dello Stato che riguardano buona parte del mondo occidentale, insomma, non solo l'Italia. Ma per tornare a Piazzale Loreto, a me quello che appunto intriga di più, e anche qui anch'io non mi sono fatto molti amici sostenendo questa presa di posizione, ma avanzando questo dubbio, che secondo me anche noi che apparteniamo ad una tradizione democratica, antifascista, eccetera eccetera, secondo me in questi 80 anni certe cose dovremmo affrontarla anche noi, averla affrontata anche noi prima. Io non mi scandalizzo del fatto che qualcuno possa chiedere, non la seconda carica dello Stato, ma i parenti dei 6, 7, 10 morti innocenti in Viale Abruzzi possano chiedere una forma di memoria del fatto che sono morti innocenti come conseguenza di un atto legittimo di guerra. E se le cose si dicono in questa e senza fare gli struzzi, secondo me si possono affrontare, non nell'ottica pacificazione, non pacificazione, memoria condivisa, eccetera eccetera, per affrontare quello che è stato una guerra civile e fare i conti dopo 80 anni con quella che è stata una guerra civile, perché le guerre civili sono questa roba qui. È inutile che facciamo finta di niente, sono questa roba qui. E quindi possiamo anche continuare dopo 80 anni, dopo 120, dopo 160, poi però non stupiamoci se poi escono sotterraneamente tutta una serie di rivendicazioni che vengono fatte, perché se la lapide non la mettiamo noi o non entriamo nell'ottica, la metterà qualcun altro e ci scriveranno delle cose diverse. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire?
Qui dovrebbero partire gli applausi.
O i fischi, non lo so.
No, applausi in questo caso, direi.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013.
Terza parte, diciamo così, di questa prima puntata riguarda appunto un altro episodio che anche qui se ne è parlato abbastanza nelle cronache, no? Sui giornali, sui media, ed è la morte di Mladic, il generale serbo che è responsabile di orribili stragi non soltanto di Srebrenica, bisogna ricordarlo, condannato dal Tribunale Internazionale, morto in carcere. Doveva essere ricordato con i funerali di Stato, così aveva detto almeno il governo serbo. Poi a Belgrado non sono andate esattamente così, ma comunque gli sono stati riconosciuti gli onori di un eroe, sia da parte delle istituzioni, ma l'altro aspetto che mi sembra molto interessante, anche da parte di un sacco di persone della Serbia, no? Allora, cosa ci richiama? A me sembrano scattare qui due campanelli d'allarme, non so se Jacopo Perazzoli, se Barbara Bracco o Giovanni Scirocco vogliono intervenire su questo. Il primo è che la giustizia internazionale non è riconosciuta come tale, non è riconosciuta come giustizia, punto. La seconda è che il nazionalismo in particolare rilegge la storia a proprio uso e consumo. Chi è che vuole cominciare?
Prendo io e tiro. Vai. Io la prima risposta. Sì, sì, sono d'accordissimo con le tue sollecitazioni. Beh, ma sulla prima, quindi relativamente alla giustizia internazionale, mi viene da dire, è da quanto tempo che assistiamo a questo continuo e generale, continuo e costante discredito, appunto, di un prodotto del Novecento, perché poi anche di questo parliamo, cioè di un prodotto di una conseguenza del secondo conflitto mondiale, insomma, tutta quella stagione. Ed è evidente che questo in Serbia non viene percepito come tale, ma credo non soltanto in Serbia, se andiamo a vedere poi quali sono i paesi che appunto sostengono meno il Tribunale Internazionale dell'AIA. Punto primo. Secondo punto, senz'altro, ma qui torniamo, direi è un cerchio che si chiude rispondendoti Danilo, perché è proprio l'uso pubblico, l'uso distorto se vogliamo della storia. È molto interessante leggere i corrispondenti da Belgrado in questi giorni, in quelle settimane, quindi dopo la morte di Mladic, dove viene fuori proprio chiaramente dalle cronache questo uso distorto che si è fatto della storia di tutta della guerra civile jugoslava, nel contesto appunto serbo, di quello che è stato, del ruolo che ha avuto Mladic, che sembra appunto, viene presentato, cronaca recente, come un patriota che ha difeso l'Europa dall'aggressione dell'Islam. E anche questo è un elemento che ci fa accapponare la pelle, direi, con le altre due questioni che abbiamo toccato, perché effettivamente poi uno va a vedere come viene insegnata anche la storia talvolta in determinati paesi europei, insomma, perché anche di questo dobbiamo purtroppo parlare. Un uso pubblico della storia, un uso funzionale della storia, quella che è la, potremmo dire così, retorica generale, a quella che è la visione politica che viene promossa in questo caso dal governo serbo che peraltro ha tenuto una posizione, passami una battuta, cerchiobottista di fronte appunto ai funerali, da un lato non diciamo il presidente Vucic che non si presenta, ma dall'altro lato ovviamente ne favorisce una partecipazione di massa, ma perché si ricollega appunto a questo ruolo che Mladic, al ruolo che viene dato sostanzialmente a Mladic nella Repubblica Serba, una sorta di padre della patria, nel bene o nel male.
A me quello che ha colpito di più non è tanto la presenza dei reduci, non lo dimentichiamo, di un fatto che appartiene a una storia relativamente recente, stiamo parlando di 30 anni fa, non di un secolo o due secoli fa, ma la presenza di molti giovani.
Certo.
Vuol dire che si è prodotto nel discorso pubblico una narrazione di tipo nazionalistica che si è alimenta anche di falsi miti. Il vittimismo siamo noi gli aggrediti e non gli aggressori, fa parte del repertorio classico di tutti i nazionalismi, che però attecchisce tra ragazzi e ragazze addirittura nati dopo Srebrenica, e questo fa molto riflettere. Certo, la Serbia in questo momento vive un momento di particolare difficoltà, stretta tra richiami a un passato di gloria, tra virgolette, e qualche aspirazione di tipo europeista. E su tutto, non ci dimentichiamo mai, soffia anche il vento della disinformazione da parte russa. Quindi ci sono tutti gli elementi. Magari rimane un episodio, come dire, molto circoscritto, questo degli onori al generale. Vediamo più avanti.
Però posso dire, Barbara, io quest'estate sono stata proprio in Bosnia Erzegovina, sono stata a Mostar, dove alla faccia della ricostruzione del ponte, con le pietre recuperate dal fiume dopo che era stato fatto saltare, eccetera, c'è una situazione in cui da una parte e dall'altra del fiume ci sono due municipi diversi, due compagnie diverse dei mezzi pubblici, due compagnie dell'ufficio postale diverse. Questa è ad oggi la situazione a Mostar. Quindi questo è un episodio clamoroso degli onori riservati al macellaio di Srebrenica, ma di fatto la situazione è poco dissimile da quella degli anni della guerra.
Non ci rimane che salutare, Giovanni Cirocco, però una battuta ci vuole da te, finale.
Sulla Serbia, sì. 1389-1989 sono sei secoli di continuità, la Serbia cerniera tra Oriente e Occidente, e lì veramente il passato che non passa.
Si ricorda di una battaglia famosa che ancora adesso dai serbi, dai montenegrini, dai croati, eccetera, eccetera, viene vissuta come
fosse accaduta l'altro ieri.
Il passato che non passa potrebbe essere il sottotitolo di questa trasmissione.
Ma forse non è tanto vero, cioè gli onori al generale è un tentativo di bloccare una storia, perché invece la Serbia, almeno una parte di essa, sta marciando verso un'altra direzione, sperabilmente.
Ci risentiamo sabato prossimo, quindi. Ciao,
ciao. Buona stagione.
Buona stagione.
Buona stagione. Buona stagione a tutti.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.